Ma io ora vado a presentare la seconda ospite della giornata di questa puntata. Siamo in diretta in linea con Costanza Giuliani. Buongiorno Costanza.
Buongiorno, buongiorno.
Benvenuta, benvenuta ai microfoni di Radio Città Aperta. Allora, ci sono tante cose di cui parlare con te, perché tu fai molte molte cose. La tua linea è un po' quella appunto del costruire relazioni, dell'entrare in comunicazione con l'altro, no?
Sì.
Diciamo che tu nasci come interprete, diventi interprete della LIS, che è la fantastica lingua dei segni, esatto. E poi arrivi ad essere anche educatrice cinofila. Ci racconti un po' questo percorso bellissimo?
Assolutamente sì. Allora, io ho studiato per diventare interprete di lingua dei segni ormai molti anni fa, e questo è il mio mestiere da molti anni. La passione per questa lingua è nata un po' per caso, appunto quasi per caso sono arrivata a fare l'interprete, perché è una lingua che ho conosciuto veramente facendo altro, in effetti. E una volta fatta questa formazione, appunto, ho iniziato a lavorare come interprete, ed è una cosa che mi continua a appassionare moltissimo. Insegno anche nei corsi per diventare interpreti, eccetera. Detto questo, a un certo punto della mia vita ho appunto incontrato il mondo dei cani e ho scoperto che ci potevano essere molte relazioni tra quello che facevo già e quello che faccio ora anche, e in particolare la relazione appunto è sull'aspetto della comunicazione. Intanto, per esempio, i cani comunicano su un piano non verbale, no? Quindi siamo ovviamente, per cui sono molto attenti alla gestualità,
certo.
Ci conoscono perfettamente perché siamo evoluti insieme nei secoli, quindi il cane sa già come si comporta l'uomo, e l'uomo che non sa come si comporta il cane.
Ecco, questa è una cosa molto importante, infatti, da puntualizzare. Esatto. Sì.
Esatto. Per cui noi che abbiamo questa tendenza a umanizzare tutto e a essere così antropocentrici su qualsiasi cosa, fondamentalmente quello che pensiamo è che qualsiasi cosa che il cane fa, la fa da un punto di vista umano, no? Per cui sentiamo spesso dire... il cane mi fa i dispetti, oppure no, cose di questo tipo,
che
fondamentalmente dal punto di vista del cane non esistono.
Certo.
E quindi diciamo che apprendere la comunicazione del cane è stata veramente un'apertura su un mondo altro, e un mondo fatto di distanze, di vicinanze, di uso della prossemica in un modo determinato, delle traiettorie, ad esempio, nonché ovviamente tutte le espressioni che i cani fanno, che sono quelle che mutuano fondamentalmente da noi, che sono quelle per noi più leggibili.
Certo.
Ma la cosa molto interessante è proprio l'uso dello spazio, e come anche in fondo nella lingua dei segni. Quindi in qualche modo ritorna per me questo aspetto, e è ovvio, poi ci sono moltissime differenze, però la possibilità di trovare una forma comunicativa anche con degli esseri fondamentalmente così simili e così diversi da noi, è incredibile.
Certo, credo che sia veramente un campo affascinante e forse non molto conosciuto, nel senso che io immagino che ti capiti che le persone ti chiedano dei consigli, ma poi non siano veramente disposte a cambiare nel loro rapporto con il cane, o non è così? Perché...
Allora, dipende da quanto sei brava a convincere le persone fondamentalmente, no? E lì anche torna, come dire, l'aspetto della comunicazione. Se tu riesci a far vedere, a mostrare più che raccontare, no? Quindi far vedere la differenza,
sì.
che succede in una relazione, quella con il cane in questo caso, nel momento in cui ti muovi e ti comporti in un certo modo piuttosto che in un altro, automaticamente le persone non possono fare a meno che vederlo il risultato direttamente, no?
Certo.
Per cui, non so, cane che tira il guinzaglio come un trattore, umano che gli va dietro e che anzi cerca di strattonato dall'altra parte, quindi tiri tu, tiro io, quando tu gli fai vedere che fondamentalmente invece magari basta capire intanto perché quel cane sta tirando,
certo,
come prima cosa, e seconda cosa, assecondare dei movimenti e proporre altro in un modo fermo ma dolce, che è quello che loro fanno fondamentalmente, il risultato è immediato, il cane proprio ti guarda e dice: ah, ma vedi che si può fare diversamente? E l'essere umano si rende conto che si può fare diversamente. Non è sempre così semplice, ovviamente ci sono gli ossi duri, ovviamente gli umani, dico.
Certo.
E, per cui a volte diciamo che è un po' più complesso e si fatica un po' di più, però devo dire che finora sono stati veramente pochi i casi in cui ho mollato, nel senso che ci sono stati casi in cui ho sentito che non c'era proprio spazio per questo tipo di educazione cinofila, perché poi ce ne sono molte altre ovviamente, no?
Certo.
Questo tipo di educazione cinofila che si basa sull'empatia, il riconoscimento della differenza etologica appunto del cane, quindi non lo voglio far diventare mio figlio, è un cane, va bene così, cioè è bello per quello. Per cui insomma fargli capire anche quali sono i bisogni di questo essere appunto così simile da un punto di vista emotivo e così diverso da noi da un punto di vista invece dei bisogni che ha per
certo.
vivere sereno, no?
Certo.
Io credo che riesce a farglielo vedere funziona, ecco.
Penso che appunto ci siano delle cose stupende che con i cani si possono fare insieme, ecco, riscoprire il proprio lato legato alla natura,
esatto.
Ecco, non costringere il cane anche ad avere per forza i nostri ritmi, o anche queste sembrano cose così semplici, no? Però il cane si può esprimere appunto passando una giornata insieme in mezzo alla natura, esatto. E nient'altro, non è che chissà che bisogna fare, no?
Assolutamente, assolutamente. Ma anche ti può insegnare un sacco di cose, no? Che anche questo sembra una cosa banale, invece poi a volte ti rendi conto che cioè, il cane fondamentalmente vive nel qui e l'ora, no? Ed è una cosa che se riesce ad ascoltare, senza arrivare a misticismi, insomma, però se è una cosa che riesce ad ascoltare ti rende veramente la vita migliore, nel senso che ti si abbassa il livello di preoccupazione. E sei anche più sereno.
Assolutamente.
Hai la possibilità di dare però un ruolo a quel cane, cioè nel senso i cani non sono sereni quando non hanno la possibilità di esprimersi in quanto cani, appunto.
Penso che questa sia un po' la chiave, no?
Esatto.
Non bisogna per forza comandare sempre al cane, ma bisogna avere una relazione. Questo io credo che sia un po' la parola chiave che tu utilizzi.
Certo, con regole condivise, che fa parte comunque della comunicazione, nel senso non è che con questo voglio dire che non viene insegnato al cane come tanto all'essere umano a rispettare delle regole, insomma, no? Perché poi comunque vivono con noi, fanno comunque la nostra vita, allora deve esserci una mediazione, no? È ovvio, cioè non posso fare in modo che non ci siano regole, insomma, ecco.
Certamente.
Capire quali sono quelle che sono condivisibili anche dal suo punto di vista e quelle che sono assurde fondamentalmente e che quindi non hanno senso.
Certo.
Sarebbe bello se potessimo scegliere anche noi così nella vita, insomma.
Senti Costanza, ma ti capita che una persona ti dica: senti, io mi voglio prendere un cane, ma che consigli mi dai?
Certo.
E tu cosa dici? Quali sono le prime cose che uno deve sapere quando si prende questa bellissima responsabilità, che però appunto è una responsabilità perché è un essere vivente, non è un giocattolo, non è soprattutto una cosa da ostentare o non è la rappresentazione della nostra personalità, ecco, questo...
Bravissima, non è un appendice.
Ecco,
hai detto proprio la parola chiave, responsabilità, quindi la prima cosa che dico sempre è, ne sei convinto? Nel senso... è una responsabilità veramente grande che poi diventa anche tutto il resto, insomma, no? Ci mancherebbe altro, però la parte della responsabilità resta e resta per sempre, nel senso fino alla durata di questa relazione ovviamente, e quindi la prima domanda che faccio è: sei disposto a farsi stravolgere l'esistenza? Se sei disposto possiamo andare avanti, altrimenti forse non è ancora il momento per te.
Certo.
È ovvio, poi insomma ci sono mille modi, poi i cani sono degli esseri profondamente resilienti, quindi insomma in realtà ci sono molti modi anche poi anche per capire se un cane è comunque contento e sereno in una determinata situazione, che magari dal mio punto di vista non è quella ideale, però poi ogni caso è diverso, insomma. Sicuramente ti cambiano la vita, sicuramente è un impegno, oltre tutta la bellezza, insomma.
Certo,
certamente. Dico questo e dico: serve molta pazienza all'inizio e fare molto spazio dentro di te, fuori di te, nella tua vita, serve molto spazio.
Ecco, questo è importante, ma è un po' la stessa cosa quando si intraprende una relazione con una persona, se vuoi, anche lì uno deve pensare se è disposto a negoziare su certe cose, se è disposto a rinunciare, e poi però ottiene moltissimo in cambio, e c'è un po' una parte di rischio, ma c'è anche una grandissima parte di amore che si riceve. Su questo, ecco, penso che non ci sia proprio niente da discutere, perché i cani sono proprio delle creature fantastiche. E quanto, quando qualcuno si rivolge a te, quali sono i problemi più frequenti? Tu parlavi del cane che tira il guinzaglio, quali possono essere le altre problematiche più diffuse in questo momento storico, in questo periodo?
Allora, intanto in questo periodo, purtroppo dopo il lockdown tutto l'anno scorso, tutti i cani sono andati in sofferenza, perché comunque questa impossibilità di uscire è stata una fatica per noi, figuriamoci per degli esseri che hanno bisogno proprio per essere, per vivere proprio, di uscire, ma non tanto per sporcare, si dice, no? Quindi per fare le loro cose, diciamo, ma fondamentalmente perché vivono in un mondo di odori, quindi il fiuto, il naso, poter odorare, sapere dove sono, che è successo, tutti i bigliettini che lasciano gli altri facendo le pipì in giro sono fondamentali per la loro esistenza, no? Quindi questa reclusione e questa grande ansia collettiva che abbiamo vissuto tutti, i cani che sono delle spugne emotive,
certo,
l'hanno assorbita moltissimo. Quindi in molti casi, per esempio, insomma, mi è successo di essere chiamata per questioni proprio di ansia, magari, no? Difficoltà che prima non c'erano e poi sono uscite fuori, che non so, per esempio il mio cane non sa più stare da solo a casa,
povero, mamma mia,
perché dopo mesi di convivenza forzata, oppure il mio cane ha difficoltà in uscita, in passeggiata, nella relazione con gli altri cani, per esempio,
certo,
stessa
perché
cosa, perché poi dipende, cioè, per esempio, magari qualcuno ha preso, poi tra l'altro è successa anche questa cosa, che tantissima gente si è presa un cane invece durante il lockdown,
certo,
appunto,
per poter uscire
subito dopo, per poter uscire fondamentalmente, e lì insomma sfioriamo situazioni anche da tragedia, diciamo. Però mediamente le chiamate sono, allora intanto devo chiarire questa cosa, io sono educatrice cinofila e quindi mi posso occupare in quanto tale di tutti i casi che non arrivano a forme di patologie, fobie.
Chiaro, ecco, non sei una veterinaria, questo è giusto dirlo.
Sono neanche un'istruttrice,
mm-hmm,
che è invece, sono le persone esperte in questo campo, nella riabilitazione anche, che possono affrontare situazioni anche di aggressività o appunto fobie varie. Quindi io comunque mi posso occupare di delle cose, ma diciamo i casi quelli proprio drammatici no. Quindi tutto sommato su questo insomma c'è già una scrematura iniziale, e quando mi succede che mi chiamano per cose più gravi, diciamo, io passo i contatti delle mie colleghe che invece,
certo,
per cui in realtà in genere appunto vengo contattata per questioni di ordine quotidiano,
insomma, certo, diciamo. Certo, e insomma immagino che ce ne siano state tante, speriamo che adesso con la bella stagione appunto ci si riesca anche a sfrenare un pochettino, a divertirsi con i propri
speriamo,
animali.
Veramente, perché è disposto a svegliarsi molto presto la mattina perché fa troppo caldo per loro.
Certo, certo, certo. Senti Costanza, se qualcuno volesse contattarti per chiederti appunto un consulto, sì, o aiuto, che cosa deve fare? Ti trova su Facebook?
Mi trova al momento, sì, su Facebook. Fondamentalmente per ora non ho ancora non mi sono fatta una pagina o qualcosa di più specifico, perché nel mio ambiente funziona molto con passaparola, mm-hmm, che è la cosa diciamo più gratificante, perché
certo,
significa che chi ti ha conosciuto e già ha lavorato con te ha pensato che vali, insomma, quindi per cui gira il mio numero di telefono o Facebook o direttamente il contatto telefonico.
Perfetto, perfetto, benissimo. Allora Costanza, io ti ringrazio veramente tanto e appunto auguro una buona estate a tutti coloro che condividono la propria vita con un cane o con più cani, perché c'è pure chi ce n'ha tanti.
Insomma.
E poi un'altra cosa, perché io so, sì, che a volte l'educatore cinofilo viene addirittura confuso con il dog sitter. Ecco, un altro errore da non fare, che per chiudere, ecco, no? Cioè, è un'altra cosa.
Assolutamente, anche per la differenza fondamentale, guardo, a parte le cose pratiche in sé, è che l'educatore cinofilo lavora sulla relazione, perlomeno quello del mio approccio, e quindi in realtà sono le persone, i proprietari che lavorano,
È chiaro.
Senso che sono gli altri che devono lavorare, io a un certo punto sparisco, per cui la fatica è loro.
Chiaramente, ecco, è sempre importante dirlo, quindi impariamo a guardare ai comportamenti dei nostri cani con altri occhi, a capirli, a metterci anche un po' in discussione noi con le nostre priorità a volte, no?
Esatto.
Questo è importantissimo. Grazie, esatto. Grazie mille,
grazie
a Costanza.
Grazie.
Grazie, a presto. Ciao. Grazie mille. È sempre interessante, infatti, scoprire le caratteristiche, i misteri a volte, perché poi se uno non ci pensa mai, poi sono dei misteri il modo di ragionare, di pensare degli animali. Noi siamo sempre molto appassionati del mondo animale, se ricordate noi abbiamo parlato di gatti con i volontari del Gattile del Verano, abbiamo parlato di cavalli con Alessia Giovannini e adesso abbiamo parlato di cani e di come vivere con loro insieme a Costanza Giuliani.